quando ascoltiamo le beatitudini, dobbiamo ammetterlo, siamo presi da un senso di smarrimento, di sorpresa. Sentiamo il fascino di questa proclamazione di Gesù e insieme un disagio. È detta una beatitudine e noi ci sentiamo in colpa. È annunciata una speranza e noi avvertiamo l'irrealizzabilità di questa speranza. Cos'è che non funziona nel nostro ascoltare il messaggio di Gesù? Io credo che sia fondamentalmente questo atteggiamento che sto per dire. Qui c'è il sogno di Dio su di noi. C'è la nostalgia di Dio per l'uomo così come egli lo aveva creato, pensato, posto a custodia della terra. E noi vi leggiamo invece, ancora una volta, un comandamento, un obbligo, una norma. Ed è proprio questo modo di accostarci che ci fa dimenticare che le beatitudini non sono un ulteriore decalogo, ma sono la promessa di Dio, il suo dono, la gratuità del suo venirci incontro, il modo con cui Lui ci guarda. E che cosa dice questa beatitudine? Se siamo attenti, e qui abbiamo fare ancora un'altra revisione e correzione, non dice beata la povertà, non dice beata l'ingiustizia, dice beati i poveri, beati coloro che soffrono perché hanno fame di giustizia. È importante che noi cogliamo questo, perché altrimenti, vedete, invece che beatitudini, abbiamo a che fare con un capitolo del trattato di psichiatria masochistico. Più si soffre, meglio è. No, Gesù non ha mai detto questo. Anzi, in alcune pagine risulta chiaro che egli si oppone a questo modo di vedere. Il Vangelo è molto parco, non psicologizza più di tanto, ma Gesù, come figlio dell'uomo, aveva la sua psicologia molto concreta. E il Vangelo non manca di notare che di fronte a ciò che è ingiusto, la morte prematura di un giovane, la sofferenza di una madre, la morte dell'amico Lazzaro, l'ingiustizia stessa che è fatta contro di lui, che egli accetta, ma non accetta la logica di potere, di alleanze tra Erode e Ponzio Pilato che si detestano, ma che per amore del loro scranno riescono persino ad andare d'accordo. Non è d'accordo su questo e il Vangelo non manca di notare che egli freme nel suo spirito, reagisce, non gli va, si oppone. Quindi le beatitudini non sono il manifesto degli sfortunati che, non sapendo come consolarsi, erigono a principio una situazione che per primi dovrebbero combattere. Gesù non dice dunque beata la povertà e l'ingiustizia, ma beati i poveri. Voi mi direte, se non è un gioco di parole, che cos'è? Diccelo, vediamo se ci riesco. Intanto non è un gioco di parole. Vuol dire questo. Qui sì, faccio anche un gioco di parole nel dirlo. Dio ha un debole per i deboli. Ecco, diciamolo così. Dio ha un debole per i deboli. E cosa vuol dire, salvo la bella assonanza della parola? Allora, vuol dire che Dio è dentro la fragilità, la povertà, la sofferenza, il pianto, la mitezza, e dice dentro questa esperienza, che in sé non ha senso come tale, se no avrebbe detto beata la povertà, avrebbe detto beata l'ingiustizia, no, dice tu che soffri per la povertà e per l'ingiustizia, sappi che la tua eredità è Dio stesso, perché Dio non ti lascia solo, e dentro questa esperienza che non è giusta, quindi in sé non ha senso, anzi è insensata, si oppone a Dio, ebbene Dio a tal punto sposa la tua condizione che quand'anche la società, gli altri, la vita stessa fosse per te una iattura, una serie di impedimenti, di difficoltà, di sventure, io dentro questa situazione sono con te. Ora voi mi direte, ora bisogna essere sfortunati perché Dio sia con noi. Ci aiuta quella giunta di Matteo, beati i poveri in spirito, dove vuol dire beato chi è povero davanti a Dio, e cioè avendo o non avendo fortuna non pensa che il senso della sua vita sia nell'aver fortuna o che il non senso della sua vita sia nel non avere fortuna, ma in un caso o nell'altro egli è e si pone davanti a Dio con tutta la sua vita, e quindi non pone il fondamento della sua sicurezza, della sua speranza nelle cose che ha, né pone la disperazione nelle cose che non ha o nelle ingiustizie che lo affliggono, ma in Dio. Dio è il saldo fondamento di ogni vita, e ogni vita sempre, anche quando soffre, patisce ingiustizia, ogni vita sempre, proprio perché Dio ha un debole per i deboli, se posta in Lui è sicura, non è insensata, giunge al regno dei cieli, che non è qualcosa, non è il paese dei balocchi, il regno dei cieli è Dio. Ecco, la tua eredità di credente è Dio, è la totalità. Non è questo o quello, non è il successo, non è il denaro, non è la gloria, non è il riconoscimento. Tutte esperienze sulle quali, ahimè, noi fondiamo molto la nostra serenità e sicurezza, ma tutte fragili. E allora anche nel momento in cui da credente fossi nella difficoltà o addirittura al limite dell'assenza di speranza, io dovrei sapermi dire che la mia eredità è Dio. Ecco allora che chi crede questo diventa quell'operatore di umanità nuova che Dio, dicevo, sperava e sognava. Se voi fate l'elenco di queste beatitudini, è la trasformazione, perché chi si sente raggiunto da Dio diventa poi operatore di linee, di comportamenti che costruiscono un'altra modalità di essere uomini e donne, un altro mondo dunque, che è quello della pazienza, della misericordia, lo dico in una parola sola, ahimè abusata, svigorita dalla nostra incomprensione, l'amore, ma l'amore come agape cristiano, l'amore come scoperta della gratuità del dono di Dio, sorpresa di questo, e dunque riscoperta della preziosità dei miei modesti giorni, delle mie modeste capacità che mi sono date da Dio. E allora scopro quello che dice la seconda lettura. Dio ha scelto ciò che è stolto per confondere i sapienti, quello che è debole per confondere i forti, quello che è nulla per ridurre al nulla le cose che si vantano. Questo siamo noi. Noi non siamo i primi, i migliori, i più intelligenti, i più virtuosi, i più onesti.
No.
Noi siamo amati gratuitamente, in termini persino ingiustificati da Dio. Ed è questa sorpresa, ahimè, forse non l'abbiamo più dentro il cuore la sorpresa, per questo siamo spenti. Noi siamo questa insipienza che è più sapiente dei criteri che oggi governano il mondo. E nella nostra modestia, laddove ho scoperto l'amore di Dio, diventiamo operatori di carità, non nel senso di elemosina, ma nel senso di un'apertura, di una disponibilità, di un giocarci in quello che siamo e con chi siamo. Lì c'è la beatitudine. Se a sera abbiamo giocato noi stessi in questa prospettiva, io credo che davvero abbiamo nel cuore l'autentica beatitudine, che è la serenità del cuore, che è la consapevolezza che nel Signore anche il nostro nulla, la nostra insipienza, la nostra fragilità e debolezza ha un senso, perché è animata dall'amore, perché è rinnovata dall'amore. Questo spero possa essere il nostro ripartire nella Quaresima, che ormai, fra pochi giorni, il Signore ci ridona, per riprendere in mano la vita, perché le beatitudini non siano una riflessione che facciamo, ma una luce che ci guida, un criterio che abita il nostro cuore.